rigorosamente in diretta.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Rigorosamente in diretta. Bravo caro ascoltatore, come tutto l'anno, come saremo fino a venerdì, poi per sole 6 misere settimane ci fermeremo per una vacanzina di un mese e mezzo. Leonardo Manera puntava molto di più, ma di questo si deve accontentare. Ciao Leonardo, buongiorno.
Buongiorno, ma
che tono però, insomma, dai, almeno sugli ultimi 3 giorni, forza, forza, sì. Forza fino a venerdì.
Leonardo!
Ma non so se vi rendete conto di come è completamente contro natura andare avanti nello stesso modo. Ancora. Come se fossimo a novembre, ormai a metà, fine luglio.
Ma che
è una cosa,
è?
Contro
il 17
la natura
luglio.
Umana.
È un giorno come gli altri.
È sbagliato proprio. È una cosa sbagliata, è un errore.
È un errore.
Si può rimediare a questo errore,
no,
prima o poi.
No, fino a venerdì tieni duro. Anche perché, caro Leonardo Manera, nel salutare la redazione da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi a Lorenzo Nespoli, salutiamo anche Paolo Corleoni in regia. Purtroppo. Perché ti mette gli applausi, Paolo? È stucchevole questa cosa. Chi si loda si imbroda. No, vabbè. Va avanti questa cosa. Abbiamo un ospite, un graditissimo ospite. A volte lo abbiamo sentito al telefono. È venuto a trovarci in studio fino alle 11 per parlare di un tema preziosissimo come l'elemento che studia da anni, l'acqua. È Giulio Boccaletti. Buongiorno.
Buongiorno,
eccoci qui.
Buongiorno.
Ah, ma puoi mettere gli applausi. Beh, è veramente vergognoso il nostro Paolo Corleone. Mette gli applausi solo a se stesso. Il nostro grande pubblico qui in diretta. Giulio Boccaletti, che conosceremo, scrittore, saggista, climatologo, imprenditore, studioso di fisica. Ho scoperto.
Ma è laureato?
Sì, 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 non solo laureato in Italia.
Magari sono titoli che uno si può anche autoattribuire, bisogna sapere se anche una legittimazione, diciamo.
No, no, Giulio, rispondigli per le rime. Laureato dove?
Sì, no, sono laureato in fisica a Bologna, poi ho fatto un dottorato in America, a Princeton, in fluidodinamica geofisica.
Hai capito? Leonardo, cioè
però,
tu...
diciamo, tra noi climatologo.
Climatologo, sì.
Il dottorato si fa nei campus, in quelli che vediamo in televisione.
Si fa nei campus, esatto, con gli studenti americani che girano con lo zainetto e quant'altro.
Non solo,
ognuno nella propria cameretta.
Certo, esatto. Non solo, mi diceva bilingue, anzi si esprime in inglese meglio che in italiano, però se vuoi Giulio puoi anche parlare in inglese. No,
beh, oggi parlo
meglio di no. E autore di diversi libri, li abbiamo presentati, uno era Siccità, uno era Acqua, una biografia, insomma il tema dell'acqua, che vuol dire la gestione dell'acqua, le guerre a volte anche legate in parte all'acqua, il cambiamento climatico, parleremo di questo oggi, tanti argomenti molto interessanti. E allora 800 24 00 24, chiamateci se volete mandare i WhatsApp, che oggi funzionano, caro Leonardo, funzionano.
Per poco ci sarà un blackout,
no, funzionano. 349 238 6666 il numero per i vostri WhatsApp audio o testo. Vai Paolo.
Buongiorno
signora. Chi è? Signora, ah, è quella mametta giù, sarà 3 mesi che è al telefono, signora. l'altro arriva subito un grande Giulio Budrio ti vuole bene.
Certo.
Perché sei stato...
Io sono di Budrio.
Sei di Budrio.
Delle Ocarine, tra l'altro, e io sono vissuto a Budrio fino a quando sono andato qui in America. Paese importante.
C'è anche un bel teatro a Budrio, ci ho lavorato.
Assolutamente, sì. Sociale.
Allora, Giulio Boccaletti, come detto, ha vissuto lunghi tratti della vita in America, dove ha fatto... E quindi, insomma, non si può non partire da lì, no? Mi viene da dire, se vince Trump o se vince Biden, sempre che sarà Biden il presidente, cosa cambia dal punto di vista dell'approccio della politica al cambiamento climatico?
Beh, cambia tanto, nel senso che questa è un'elezione di grandi conseguenze sia per gli Stati Uniti che per il resto del mondo. Dal punto di vista della politica domestica è bianco e nero, nel senso che Biden rappresenta una politica di altissimo intervento dello Stato. Ricordiamoci che dopo il Covid hanno fatto un enorme investimento, il Green New Deal, no? Cioè questo enorme investimento economico che rappresenta probabilmente il più grande intervento statale nella storia degli Stati Uniti e forse nella storia del mondo in termini di transizione industriale, tutta volta verso il verde. È evidente che Trump rappresenta una filosofia molto diversa rispetto al paesaggio.
È rimasta storica una delle sue frasi: si alzano gli oceani, bene, avremo le ville più vicine al mare. Questo titillare un po' quel populismo. Forse in realtà, mi dicevi, non è che siano cambiati molto sotto la presidenza Trump gli investimenti nelle rinnovabili.
In realtà è più un segnale di lungo periodo, nel senso che poi se guardiamo gli investimenti rinnovabili hanno continuato a crescere anche durante la presidenza Trump, gli investimenti in estrazione del petrolio hanno continuato sotto la presidenza Biden, quindi in realtà la situazione è più complessa. Però non c'è dubbio che dal punto di vista domestico l'intervento statale, sia dal punto di vista finanziario che regolatorio, cambia molto. Ma poi c'è anche un tema di geopolitica internazionale, cioè tutta la nostra risposta ai cambiamenti climatici degli ultimi 40 anni è stata fondata sull'architettura del multilateralismo, delle Nazioni Unite, degli accordi internazionali che governano il pianeta, ed è evidente che Trump rappresenta una negazione di quel mondo,
e quindi negazione anche proprio del tema, non esiste alcun cambiamento climatico,
del tema e della legittimità di un governo sopranazionale che possa vincolare le scelte dei paesi individuali. Quindi a novembre può cambiare la vita in maniera piuttosto sostanziale in termini di clima.
Mi sembra di dire, non so se sia così, che per Trump è anche l'idea di dire: non toccate lo stile di vita americano. Cioè, no, non vuole che ci sia una sovrastruttura, può essere l'ONU, può essere un organismo internazionale che dica
in parte non
dobbiamo cambiare il nostro stile di vita.
Esatto, o comunque siamo noi a decidere come verrà cambiato. È difficile separare i temi ambientali dai temi industriali, nel caso degli Stati Uniti in particolare, no? Cioè le scelte contro le quali si muove Trump sono scelte che hanno anche a che fare col fatto che, per esempio, la Cina è diventata il primo produttore al mondo di tecnologie rinnovabili, quindi c'è una componente anche di competizione industriale all'interno di questo protezionismo che sta emergendo dal populismo americano. Quindi è un momento molto, molto importante, che poi avrà ripercussioni anche in Europa, perché noi dovremo fare delle scelte su come vogliamo fare noi la transizione industriale a fronte di questi cambiamenti geopolitici.
Ma questo cambiamento climatico c'è? No, perché è la classica frase, no, sulla quale molti pongono dei dubbi.
Certo. Beh, allora sì, intanto partiamo da questo fatto. Sì, il pianeta sta cambiando, il clima sta cambiando, la temperatura media del pianeta sta cambiando, e sta cambiando esattamente come ci aspettavamo che cambiasse, tra l'altro. Cioè noi abbiamo previsto già da 40-50 anni come il pianeta avrebbe risposto all'emissione di gas serra, e così si sta comportando. La complicazione è che ovviamente nessuno ha esperienza della temperatura media del pianeta, tutti abbiamo un'esperienza a Budrio, a Milano, a New York, a Londra, della nostra realtà, e la realtà localmente è determinata in parte dai cambiamenti medi e in parte dalla variabilità locale, quindi nessuno può dire: ah, piove fuori dalla finestra, ecco il cambiamento climatico. Non è questo,
no, perché si confonde sempre, non so Leonardo tu cosa ne pensi, si confonde sempre il cambiamento climatico, cioè come sta la terra, con il ma no, guarda, piove, no, guarda, i laghi sono ingrossati, no, guarda, l'acqua si è alzata. Effettivamente quest'anno è stato un anno di grandi piogge, laghi molto gonfi d'acqua in Italia, sto parlando.
Allora intanto
secondo me la cosa che le persone fanno fatica ad accettare è che è un po' l'allarmismo che c'è su questo. Quando piove si dice, ecco, è sempre una bomba d'acqua, è sempre gravissimo, e quando c'è caldo, anche un caldo normale, insomma, per l'estate, si dice, ecco, siamo ormai al riscaldamento globale insopportabile. Cioè, forse ci vorrebbe anche una moderazione anche dal punto di vista espositivo di questi fenomeni, senza creare sempre allarmismo che alla fine finisce per portare un'insofferenza, credo io, nelle persone.
È un po' la teoria di, ne parlavo di Björn Lomborg, questo scienziato svedese, tra l'altro l'ha intervistato il nostro Daniele Bellasio, che in un ultimo libro dice, sì, il cambiamento climatico c'è, ma è colpa un po' di una certa informazione, e ci mettiamo quindi in mezzo noi, che fanno degli allarmismi del tipo... cambiamo, se no arriverà la catastrofe, la fine dell'umanità. Certo. È un tema.
Sì, diciamo che l'apocalisse e la scatologia non è diciamo il punto di partenza più utile per decidere cosa fare, no? Sant'Agostino poi ci ha lasciati per secoli a pensare alla nostra mente e a penitenza e quant'altro. Quindi non è utile avere scenari apocalittici come l'unico possibile futuro. Detto questo, ci sono dei rischi, vanno riconosciuti, e poi la questione fondamentale è decidere cosa fare.
Esatto.
E lì non è una questione scientifica, è una questione fondamentalmente politica.
Scientifica. È interessante questo. È scientifica o politica? Perché la gestione dell'acqua, tu scrivi anche nei tuoi libri, è politica.
Certo.
Fa parte della politica. Ma la politica sa ascoltare la scienza? O la scienza, come dire, si sa spiegare bene e sa incidere sulla politica?
Beh, diciamo che tutta la modernità è informata dalla scienza, quindi da un certo punto di vista sì, nel senso che noi abbiamo i cellulari, abbiamo, no, la vita totalmente tecnologica perché sappiamo ascoltare la scienza. Detto questo, in parte la politica... probabilmente non è che non sa ascoltare la scienza, ma fa fatica ad ingaggiare sulle conseguenze di quelle idee scientifiche, perché sono idee di lungo periodo, ci richiedono di ragionare sui 20-30 anni, e la politica fatica, ma
sì,
non per ragioni scientifiche, per ragioni meramente politiche, a
ragionare oltre 2-3 mesi.
Oltre 2-3 mesi, oltre 2 anni, ma tutti noi, non solo la politica.
Secondo me il ruolo della politica dovrebbe essere quello di ascoltare la scienza, però creare nei cittadini l'idea che quelle scelte possono essere anche utili per le persone, o comunque fare in modo che risultino utili e facilmente utilizzabili quelle anche nuove tecnologie. Se si riuscisse a mettere insieme questi due elementi, forse anche le persone accetterebbero tutte le proposte che vengono anche dalla scienza più volentieri, in modo che siano viste come appunto utili per le persone.
Per esempio, un messaggio, un ascoltatore ci chiede: è normale che ogni mese dell'anno ci venga riassunto come il più caldo di sempre? Non so se tutti i mesi sono così. Oppure un altro ascoltatore dice: ma Milan, guardi solo al tuo giardino, al sud c'è la siccità. Beh, sì, ma certo, non è che sto dicendo i laghi sono pieni, dove ci sono i laghi al nord e piove. In Sicilia, per esempio, c'è un grave problema di siccità, non
certo,
solo in Sicilia.
Sì, sono due cose. Intanto, non è normale che ogni mese venga annunciato come il più caldo, ma questo è un po' il tema. Non siamo in un periodo normale. No? Quindi che sia vero che ogni mese dell'ultimo anno è stato effettivamente il mese più caldo da quando si registrano le temperature, questo è un fatto empirico, no? Detto questo, quello che noi osserviamo sul territorio non è solo un prodotto di questo aumento delle temperature, ma di tante cose. La questione della siccità in Sicilia, per esempio, è in parte dovuta al fatto che la variabilità delle precipitazioni sta producendo questi eventi estremi. Magari sarebbero potuti succedere anche nel passato, ma il problema è che la frequenza con la quale succedono è più alta. Ma dall'altro c'è anche il fatto che, per esempio, in Sicilia si sta rivelando che il parco infrastrutturale è inadeguato a gestire questi tipi di eventi.
Insomma, con Giulio Boccaletti, che è qui con noi fino alle 11, parleremo molto di acqua. Ripeto, climatologo, scrittore, imprenditore che ha vissuto tra l'Inghilterra, l'Italia, gli Stati Uniti, e autore di libri sull'acqua. Voglio ricordare Siccità e Acqua, una biografia. E allora, visto che con noi abbiamo visto ieri, grazie a un articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, che un attore che conoscete tutti certamente, non ha bisogno di grandi presentazioni, è Marco Paolini, farà uno spettacolo itinerante proprio sull'acqua. Marco Paolini, buongiorno e grazie di essere qui con noi a Radio 24.
Vi ringrazio e un saluto a chi ci ascolta.
Allora, si intitola e si intitolerà Mar de Molada, e ovviamente noi pensiamo subito alla marmolada. Di che cosa si tratta, Paolini?
Non di acqua, di fiumi. E bisogna cercare di circoscrivere un po' il campo, altrimenti, almeno per chi come me non scrive ma studia, e poi deve condensare le parole in racconti, in storie che hanno la lunghezza di un paio di capitoli rispetto ad un libro e non di più. Bisogna scegliere. Dunque io ho scelto di parlare di una geografia che conosco, ma che non posso dare per scontata. Mi sono reso conto che la rimozione del nome dei corsi d'acqua dei fiumi, evidenziata anche da uno strano incidente che mi è stato segnalato dalla Titti Postiglione, che è vice capo della Protezione Civile Nazionale, che mi disse che quando vararono il sistema di allerta per i cittadini i cui telefoni erano agganciati a cellule di zone a rischio, il messaggio originale conteneva un'informazione del tipo: attenzione, rischio esondazione, fiume Retrone, allontanatevi dalle rive, non attraversate i ponti. Gli esperti di comunicazione hanno fatto presente che forse neanche i residenti sapevano esattamente qual era il Retrone, per cui il messaggio è stato modificato in: attenzione, rischio esondazione, comune di allontanarsi dalle rive e non attraversare i ponti. Questo mi ha fatto scatenare il lavoro, e immaginare quindi un territorio come bacino, e la relazione tra ciò che è l'asciutto e ciò che è il bagnato, e quindi anche su quello che succede sulle rive, sui confini tra queste due, diciamo, realtà che non sono interdipendenti, sono interconnesse, sono un sistema che ha un equilibrio precario, però dei due conosciamo infinitamente meglio quella che è, nella Bibbia viene chiamato l'asciutto, e meno quello che è il bagnato.
Sì.
Se poi mettiamo anche forse il caso che i fiumi non hanno letto la Bibbia, la separazione tra i due non è scontata.
Lei infatti ha detto: sappiamo dove viviamo, cioè il territorio, ma dei nostri corsi d'acqua non sappiamo nulla o quasi nulla, forse neanche.
In certe giornate, specialmente d'autunno, quando è molto limpido, c'è un fenomeno che a Venezia viene chiamato lo stravedo, che fa sì che le montagne appaiano appena al di là dei profili e delle facciate dei palazzi, come se si fosse annullata la distanza. Ma è così, cioè lo spazio tra le montagne e la laguna di Venezia, quello della mia regione, è uno spazio breve, denso, è fortemente irrigato. Noi in questa parte d'Italia, ovviamente circoscrivo perché immagino che, e se intuisco che la discussione riguardi realtà assai diverse, questa parte del territorio italiano è irrigata abbondantemente, tant'è che si è organizzata per difendersi dall'eccesso d'acqua, per regimentarla, per arginarla, per mandarla. I fiumi sono pensili in varie parti, e sotto, anche sotto il terreno, c'è un giacimento, direi aurifero, no? una falda, una riserva d'acqua importantissima. Però il cosiddetto consumo di suolo, e qui dobbiamo stare attenti ai luoghi comuni, no? il consumo del suolo, cioè l'irreversibile cambiamento d'uso, di destinazione, rende l'equilibrio tra ciò che sta sopra, la vita che, come la conosciamo, che la percepiamo, e quella che sta sotto, che è fondamentale, l'acqua, l'acqua delle falde, eccetera, cioè fonte di nuovi squilibri. Sì. Quindi in qualche maniera anche quella diventa una riva, no? Cioè il suolo. Io ho provato a raccontare questo.
Eh sì, e tra l'altro saranno 4 appuntamenti al sabato, 14 settembre, 21, 28 settembre e 5 ottobre. Il teatro campestre, ecco, proprio per immagino
sì,
cementare il legame proprio con.
Ma era l'unico modo oggi. Il teatro non può restare dentro il suo luogo naturale. Se vuole affrontare una sfida, mettere in discussione anche il ruolo, i privilegi di chi fa questo mestiere. In qualche maniera bisogna accettare anche di presentarsi in un modo a volte, insomma, esplorare i confini. Quindi il teatro campestre è una scusa per dire: un teatro che non ha scenografie, non ha grandi elementi di suggestione, non avrà le luci perché si svolgerà di giorno, quindi sì. Saranno delle narrazioni accompagnate da cori, accompagnate da altri elementi che sono quelli che possiamo utilizzare in questa situazione, ma che serve quello che il racconto del Vajont aveva cominciato, sì. Cioè una narrazione che in qualche maniera diventasse una narrazione condivisa. È molto ambizioso farlo sui fiumi, farlo su questa realtà, perché noi siamo cambiati, perché ognuno di noi ha la sua idea fissa in testa, perché è facile trovare le colpe o le tesi che scaricano tutto su livelli diversi da quello dell'individuo e dunque pensare di essere inutili, no? C'è solo la politica che può decidere.
Sì.
Beh, io credo che si fa politica anche con delle scelte come quelle di assumersi un'identità, quella di abitante, non quella di residente di un territorio.
E allora, questo, sì, Leonardo.
Sicuramente. Poi probabilmente il ruolo della politica è proprio mantenere l'equilibrio tra il patrimonio idrico e il consumo di suolo, che in qualche modo, insomma, esiste, c'è e continua. Ecco, forse in questo la politica ha un ruolo fondamentale.
Però deve dimostrarlo, perché le leggi ci sono, ci sono le direttive europee, e poi c'è un meccanismo infernale che si chiama deroga, che viene applicato regolarmente e che permette alla Lombardia, al Veneto, insieme alla Campania, le tre regioni dove si occupa più spazio, no? più suolo, ma non c'è la giustificazione di un incremento demografico, per esempio, per tutto questo.
Sì.
Eppure noi in questi territori che sto citando abbiamo una densità di edificazione, non di abitazione, non di abitanti, attenzione, di suolo consumato che è tre volte la media europea.
Noi, Marco Paolini, la ringraziamo. Voglio ricordare che c'è un sito che è www.mardemolada.org per tutti i dettagli sulle varie date che io ho ricapitolato così rapidamente.
Grazie
Marco Paolini, ovviamente per questo intervento e questo progetto. Certo, ha citato lui il Vajont, tutti ricordiamo nella straordinaria vita artistica di Marco Paolini, soprattutto quella rappresentazione, ma non solo.
Se posso,
sì, come Giulio,
brevissimo, Marco Paolini contribuisce a utilizzare il teatro per fare quello che lui ha detto prima, cioè diventare abitanti invece che residenti. È probabilmente la cosa più importante che possiamo fare come cittadini, nel senso che alla fine noi abbiamo trasformato il paesaggio per secoli. Il paesaggio di cui lui parla è un paesaggio antropizzato dai romani in poi, insomma, è stato trasformato in maniera molto molto profonda. Ciò che è cambiato nell'ultimo secolo, in particolare negli ultimi 50 anni, è che gli abitanti di quelle zone, come gli abitanti di tutta Italia, si sono girati verso gli schermi, verso la città, e si sono un po' dimenticati di guardare cosa succede fuori. In realtà il nostro ruolo di sorveglianti, di partecipanti del processo che scrive il paesaggio, è veramente importante, e questo il teatro ha un ruolo fondamentale.
Quindi, per creare un po' di polemica, possiamo dire che tutto quello che sta succedendo oggi è colpa dei romani.
è la classica scusa. Ricordi, Leonardo, no? Che si dà la colpa a quello precedente, al sindaco precedente, al governatore.
È colpa dei romani, è inutile negarlo.
Diciamo che però c'è questo fatto che noi abitiamo in un grande condominio nazionale, locale, regionale, quant'altro. Siamo tutti condomini e diamo sempre la colpa all'amministratore del condominio. In realtà il problema è operare da condomini, no?
E poi quello precedente.
Esatto.
Bene, dai, ci fermiamo un attimo con Giulio Boccaletti. Siamo qui fino alle 11, potete chiamare all'800 24 0024, mandare i vostri messaggi. C'è chi ci dice: guardate che in Sicilia è pieno d'acqua, il problema è chi la gestisce, la gestione. Vabbè, risponderà anche a questo Giulio Boccaletti tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
6 o 7 settimane di ferie, ma come fa ad andare avanti l'Italia?
Non va avanti grazie a noi, a me e Manera. Ma insomma, ma caro ascoltatore, ma ti rendi conto se dovesse andare avanti l'Italia con noi?
Così metallica di Manera ci fa intendere che lui si stia già collegando dal campeggio.
Sì,
è un po' in una grotta. Sì, sì. Allora, c'è con noi Giulio Boccaletti. Ci sono tantissime domande e curiosità. Una, siccome oggi è venuta anche a trovarci mia figlia Angelica, sono la classica domanda che potrebbe porti un diciottenne, una diciottenne potrebbe porla al genitore e il genitore non sa rispondere. Sai quelle domande tipo: perché papà il cielo è blu? Perché c'è una spiegazione? Oppure, ecco, arriva questa domanda un ascoltatore. Giulio Boccaletti, come mai il mare è salato, l'acqua del mare è salata, se i fiumi che arrivano al mare portano acqua dolce? Uno fronte a una domanda del genere.
È un'ottima domanda. Infatti,
sentiamo la risposta.
Tante cose interessanti nel mondo, no? L'acqua è salata perché in realtà i fiumi non portano solo acqua, portano anche minerali, sali, trascinano con sé parte del paesaggio, no?
Certo.
Poi l'acqua che arriva a mare parte, rievapora, la ragione per la quale il livello del mare non si alza costantemente ogni volta che portiamo il Nilo, lasciando indietro tutti quei sali che diventano soluzione.
Il fiume porta anche il sale.
Il sale. Poi alcuni precipitano, altri no, e la composizione media è quella che poi vediamo.
Esatto. Tu avresti risposto così, Leonardo? Perché
sì, questa la sapevo anch'io.
No, non è vero.
No. Sì, certo, è una delle prime cose che ti dicono a scuola, perfino alle elementari. Ma questa me la ricordo davvero.
Cioè, tu avresti risposto esattamente così come Giulio Boccaletti, perché i fiumi portano anche i sali, poi...
Beh, ma scusa, questa cosa te la insegnano da bambino?
Vabbè.
Dice, perché il mare è salato? È una delle prime domande che si fa da bambini a scuola l'insegnante.
Il problema è la risposta sempre, non tanto la domanda.
Beh, l'insegnante di solito risponde a questa cosa, insomma.
L'ascoltatore
invece
prima...
del perché il cielo è azzurro non lo so, per esempio.
È una questione di rifrazione della luce.
Sì, di come le atmosfere...
Perché è fisico con la... anche, esatto. Quindi ci può spogliare anche da fisico.
Con la... della diffrazione, della diffusione delle diverse frequenze, quindi c'è una selezione delle frequenze più vicine al blu.
Sai che i colori hanno delle frequenze.
No, non so niente di questo.
Raggi,
non ho neanche capito, devo dire. Non ho capito la risposta.
Vabbè. Comunque, in Sicilia c'è tanta acqua, dice l'ascoltatore. Poi c'è anche tutto il grande tema, se vogliamo, della desalinizzazione. Io mi stupisco che non sia ancora arrivato alle 9:41 un messaggio del tipo: beh, ma desalinizziamo, che si può fare in Israele, lo fanno tantissimo per l'agricoltura, credo che costi dal punto di vista della tecnologia, no?
Sì, cioè tirare fuori quei sali che quei fiumi hanno depositato in realtà è costoso, quindi la desalinizzazione è una soluzione per il potabile, una soluzione marginale, cioè può funzionare in alcuni casi, funziona a Barcellona, può anche funzionare in Italia in alcuni casi, ma non è la soluzione per l'agricoltura, per esempio, che è l'uso principale della risorsa idrica, che poi risponde anche alla domanda su se c'è molta acqua o poca acqua in Sicilia, dipende cosa si vuol fare.
Cioè, ci sarebbe per le città, che poi noi, non c'è, perché qui c'è la gestione,
se la Sicilia,
evidentemente.
Esatto, se la Sicilia fosse Dubai, invece di essere una delle più grandi regioni produttive di grano in Italia, allora probabilmente avremo abbastanza acqua. Il problema è che l'agricoltura in Italia usa molti, soprattutto la parte irrigua, diciamo l'irrigazione supplementare, usa parecchia acqua. Quindi non è mai, è per questo che la questione non è mai solo scientifico-tecnica, perché dipende da cosa vogliamo fare.
Cioè, se mettiamola così, se viene gestita male, per esempio con condutture che in Italia servirebbero, mi diceva, 60 miliardi di euro per sistemarle.
Sì.
No, perché ci sono dispersioni. Se viene gestita male, o c'è per l'agricoltura o c'è in abbondanza per tutti noi.
Sì, anche se poi in realtà, diciamo, io terrei separato il problema del potabile. Quei 60 miliardi servono per mettere a posto le condutture, diciamo, del sistema di distribuzione dell'acqua potabile. Non è che noi usiamo l'acqua potabile per irrigare. L'acqua che perdiamo dalle condutture ritorna in falda, quindi dal punto di vista dell'agricoltura è abbastanza irrilevante il problema. E se vogliamo risolvere la questione dell'agricoltura, ci dobbiamo porre domande su intanto invasi, la raccolta dell'acqua quando piove per poi darla quando non c'è, e poi agronomici, cioè quali varietà cresciamo e quanta acqua queste usano. Si può sempre fare un'agricoltura che sia sufficientemente efficiente per sopravvivere ed essere economicamente di valore con l'acqua che sia, sì. Però vanno fatti gli investimenti.
Sai che Leonardo, prima Giulio Buccaletti ha citato Dubai e mi spiegava prima di andare in onda che Dubai è un luogo che in teoria non dovrebbe esistere, cioè se non ci fosse una tecnologia dietro dell'utilizzo dell'acqua intelligente non ha una ratio, non si basa.
Beh, gli Emirati Arabi da soli, se non avessimo infrastrutture, potrebbero accomodare al massimo 10-15 mila persone. Ci sono 10 milioni di persone.
E come fanno con l'acqua?
Allora, intanto l'acqua per potabile, per gli usi, diciamo, umani, è desalinizzata e poi riutilizzata. Quindi quando ci si fa una doccia a Dubai, si sta facendo una doccia con l'acqua reflua di qualcun altro.
Capito, caro Leonardo?
E poi però viene spera in qualche modo purificato? No?
Sì, no, non si sa. Spera viene che quello di prima fosse...
Però è importante capire, cioè Dubai esiste anche perché tutto il cibo consumato a Dubai viene prodotto da qualunque parte, cioè l'acqua che usa Dubai per produrre il cibo che mangia non è l'acqua di Dubai, è l'acqua di un altro posto.
Però effettivamente, visto che c'è molto deserto, tu sei preoccupato, tu non ti faresti mai la doccia a Dubai, tipo chissà chi si è fatto la doccia con l'acqua con cui mi sto
dicendo che insomma la sostanza di questo è che se si è ricchi si può più o meno tutto, però probabilmente a danno di altri.
Sì, beh, diciamo che il problema della gestione idrica e dell'avere abbastanza acqua è fondamentalmente un problema di sviluppo economico. È la ragione per la quale in realtà i problemi del cambiamento climatico in Italia sono gestibili. Siamo un paese ricco, abbiamo risorse, dobbiamo fare delle decisioni su come utilizziamo il territorio e quali investimenti fare. Viceversa, un posto come l'Etiopia, che ha poche risorse ed ha un'economia molto fragile, si trova con ogni anno 20-30 milioni di persone che non mangiano perché c'è una siccità. Sì. La differenza non è idrologica, è economica.
Giustamente un ascoltatore dice: ma io della desalinizzazione avevo mandato il messaggio alle 9:24. Effettivamente me l'ero perso, ma c'è soprattutto la controdomanda sul fiumi e sul mare. Se i fiumi portano i sali, perché l'acqua dei fiumi è dolce?
È una questione di quantità, è dolce per come l'abbiamo noi, ma ovviamente trasportano i sali, ma sono molto più diluiti.
Sono più diluiti, va bene. Allora dai, andiamo un attimo al traffico, però vedete che l'acqua secondo me è definito il bene più prezioso, e sicuramente lo è, suscita moltissime curiosità dei nostri ascoltatori. Tra poco parliamo anche di altri argomenti, ma Giulio Boccaletti è con noi fino alle 11, vai.
Nessuno. 100 Milan.
Nel nord ha piovuto, ma qui nel sud è un anno che non piove.
L'abbiamo detto.
Io penso che riguardo al problema del cambiamento climatico, la scienza che già sa quello che succederà per i prossimi 40-50 anni, anziché stare a colpevolizzare tutti quanti i singoli cittadini solo perché accendono la luce, potrebbero già trovare le soluzioni di adattamento e come risolverli e come adattarci a questo cambiamento climatico.
Va bene, riprenderemo questo argomento perché è fino alle 11 con noi Giulio Boccaletti, ma io vorrei riallacciarmi a quello che abbiamo affrontato ieri di argomento. Ieri parlavamo di overtourism, zone, località, eravamo collegati con Barcellona dove c'è una protesta proprio per i tanti turisti. Alcuni vengono, caro Giulio, aggrediti tra virgolette con pistole ad acqua, andate via i cittadini di Barcellona, non vi vogliamo.
Non tra gli usi migliori, visto che no. Barcellona c'è un desalinizzatore.
Ecco. E oggi viene intervistata la vice sindaca di Barcellona, dice qua basta Airbnb, bloccheremo gli affitti brevi, no? E c'è una battaglia anche in Italia contro i cosiddetti affitti brevi, e so che c'è gente addirittura che va in giro a individuare gli appartamenti dove ci sono i lockers, dove ci sono le chiavi messe nelle casseforti, per dire ecco qui Airbnb, e quindi segnalare. Torna con noi, e lo ringrazio, Filippo Celata, che insegna geografia economica alla Sapienza di Roma. Buongiorno professor Celata, eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora, è un tema, come dire, tra libero mercato, libera iniziativa, libera impresa e tutela di che cosa? Glielo chiedo, insomma, intanto ci dica due dati, lei a Roma, ma insomma ci sono dati di aumento di affitti brevi, così si chiamano.
Beh sì, in molti luoghi i numeri sono ormai totalmente fuori controllo. Inizialmente vedevamo questi numeri soprattutto nelle grandi città turistiche, Roma, Venezia, Firenze, ma ormai il fenomeno si è diffuso anche in città medie, piccole, località balneari, e ha comportato una massiccia conversione di appartamenti residenziali in affitti brevi ai turisti.
Il che vuol dire che gli affitti di lungo termine sono sempre più rari, la gente magari si fida poco a fare un contratto di affitto lungo, e c'è una minore disponibilità per chi cerca l'affitto.
Ma anche perché in teoria gli affitti brevi a quanto pare rendono un po' di
beh,
più,
sì,
o dovrebbero rendere
chiaro,
un po' di più.
Chiaro, sì.
Beh sì, questo è un aspetto del problema. C'è anche l'altro aspetto che ovviamente chi affitta ai turisti sottolinea giustamente, ovvero che è un affitto percepito come molto più sicuro. Ci sono queste prenotazioni che prelevano direttamente alla fonte, diciamo, questi canoni di affitto, li versano ai proprietari ancora prima che si svolga l'affitto, li assicurano, li rassicurano a fronte invece di una percezione di una elevata pericolosità di affittare a residenti che poi possono non pagare, possono divenire morosi, che poi è difficile sfrattare. Il problema è che qui chiaramente stiamo parlando dello stesso bene, ovvero le case, che per alcuni, ovvero i residenti, sono un bene di prima necessità, no? Il cui accesso è addirittura garantito dalla Costituzione, e dall'altro lato appunto di un fenomeno turistico. Il problema è cercare un po' di distinguere e evitare che questi due fenomeni insistano sulla stessa risorsa scarsa, diciamo.
Bisogna capire come equilibrare tutto questo. Lei è d'accordo col fatto che alcune amministrazioni, si vede Firenze, si parla Barcellona, vogliono arrivare a dei divieti o dei limiti di affitti brevi?
Beh, prima parlava di locker, se tenga conto che a Parigi i locker sono stati vietati.
Ma io non ho capito, cioè perché il locker in sé, il locker cosa viene messo dal proprietario che fa l'affitto breve, perché magari il turista arriva alle 2 di notte, alle 3 di notte, quindi non è che il proprietario vuole sempre essere lì a disposizione per consegnare le chiavi, cioè il locker in sé che cosa, perché va contrastato fisicamente anche?
Beh sì, appunto questa è, diciamo così, un sistema per consentire appunto l'affitto di, appunto, lo svolgimento di un'attività ricettiva, diciamo,
sì,
di un'attività turistica da parte
senza
di soggetti che ovviamente non hanno un banco di reception, non gestiscono ormai neanche più il servizio di check-in e check-out. In realtà una norma come quella di Parigi o quelle a cui si faceva riferimento fa capire, come dire, che sul tema da un lato c'è molta creatività in giro per il mondo,
sì,
e dall'altro però ovviamente, evidentemente, perché le restrizioni che vengono introdotte non sono sufficienti. Per esempio a Barcellona hanno iniziato a introdurre restrizioni al fenomeno ben 12 anni fa, se ancora oggi si parla appunto di un blocco totale della possibilità di svolgere affitti brevi, vuol dire che evidentemente tutte queste restrizioni, anche laddove esistono, non sono state sufficienti. In Italia siamo all'anno zero.
All'anno zero. Non so, coinvolgerei Giulio Boccaletti, ma solo per il fatto, insomma, avendo vissuto in America, insomma, la patria un po' del libero mercato, come si può contrastare anche un'attività libera, un'attività commerciale, legale?
Questo è complesso. Tra l'altro io ho abitato per anni a New York, dove in realtà non è un libero mercato come si pensa, nel senso che il 70% degli edifici a Manhattan, per esempio, sono altamente regolati perché sono facilitati dal punto di vista fiscale, quindi sono delle cooperative, no? E quindi l'affitto di questi appartamenti non è possibile.
Cioè, ma è vietato
dai regolamenti degli edifici. Sì, è un problema.
È un problema, sì, arrivare a un equilibrio di questa situazione. Effettivamente questo vuol dire che poi molte persone fanno fatica a trovare un affitto a il classico 4 anni, 4 più 4, oppure lo si trova molto, molto costoso. Secondo lei una soluzione quale potrebbe essere, professor Celata? Una soluzione della politica che interviene e norma questa situazione, visto che dice in Italia siamo all'anno zero?
Ma certo, noi qui abbiamo, diciamo, due problemi. Da un lato la turistificazione. Da questo punto di vista gli affitti brevi sono il problema più evidente, più urgente, ma non è l'unico. Bisogna cominciare a avviare una riflessione seria su quali sono i costi e i benefici del turismo e magari smettere di promuovere qualsiasi forma di turistificazione a tutti i costi, come facciamo. Dall'altro lato abbiamo un mastodontico problema di crisi abitativa che d'altronde appunto non nasce e non finisce con Airbnb. E non è neanche vero che poi in questi anni, per esempio, in Italia non abbiamo fatto politica abitativa, ma quello che abbiamo fatto è favorire esclusivamente l'acquisto della casa di residenza. Oggi questo modello è fallito, è definitivamente fallito: inflazione, aumento dei tassi di interessi, aumento del costo dei mutui, un generale impoverimento, e quindi noi assistiamo dopo tanti anni a un aumento del numero di famiglie, non solo a basso reddito ma anche a medio reddito, che si rivolge al mercato dell'affitto. Il problema è che queste famiglie si rivolgono a un mercato che di fatto è completamente collassato per via degli affitti a breve termine. C'è anche un fenomeno di affitti a medio termine che sono comunque preclusi ai residenti. Bisognerebbe rimettere mano un po' a tutta questa partita.
Certo. La ringraziamo, professor Celata, docente di geografia economica alla Sapienza di Roma. Ci fermiamo per la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan, ma state con noi, parleremo poi ancora di acqua, le guerre, il tema delle guerre e di tante altre tematiche con voi nella seconda ora.
Che se la Sicilia avesse un pochino meno dell'80% di dispersione di acqua nella sua rete idrica, vuol dire nei tubi perdono l'80% di acqua, magari, come poi in grande parte del sud, la loro situazione migliorerebbe.
Milan, buongiorno. Io sono tra quei rari che affitta ancora a lungo termine e mi hanno già proposto un sacco di volte di trasformarlo in B&B, fare gli affitti brevi, ma no, preferisco darlo a un inquilino educato e regolare nei pagamenti piuttosto che a degli affittuari saltuari che nessuno lo dice, ma come ti lasciano l'appartamento? Vengono, si comportano come dei maiali, mangiano, bevono, sporcano, fanno baldoria e se ne vanno, e poi a te tocca pulire.
Scusi, professor Boccaletti, io sono un modenese e quindi sa, come tale vedo sempre con un po' di sospetto i bolognesi, ma come si fa a spiegare la salinità del Mar Morto?
È partito subito col campanilismo con il professor Giulio Boccaletti. Vabbè, da bolognese a modenese, non lo so.
E poi in realtà il segreto è che io sono nato a Modena, anche se sono vissuto.
Quindi voglio
in
dire,
realtà siamo...
Sì, esatto. Si difende così, si difende così. Vabbè, sul Mar Morto non lo so, perché il Mar Morto?
Il Mar Morto è un lago interno, quindi evapora costantemente. Il Giordano è l'unico affluente di acqua. Adesso tra l'altro porta il 2% di quello che portava 100 anni fa, e quindi l'acqua si sta concentrando sempre di più, il sale si sta concentrando
sempre
di più.
Sì, perché il tema della salinità dell'acqua del mare è molto legato appunto all'evaporazione.
Esatto.
Siccome nei fiumi non evapora, la concentrazione di sale è molto più
evapora
bassa. Allora, noi siamo pronti, ma tu hai un monologo, caro Leonardo?
Per forza, perché Lorenzo Nespoli mi ha detto che li devo fare per forza gli ultimi due, perché sì, vanno inseriti.
Il cardinale non l'avrà chiesto con grande veemenza o con grande arroganza.
Mi ha detto che servono per forza perché vanno inseriti nel podcast estivo.
Sì.
E quindi io controvoglia,
molto bene.
Adesso, ieri ne ho preparato uno e domani ne farò un altro, solo
molto
perché
bene.
Me l'ha chiesto.
Vabbè. E allora ascoltiamo.
Lorenzo Nespoli.
Sì,
allora,
ma
aspetta che apro il computer.
No.
Pazienza.
Vuoi rispondere anche a una telefonata nel frattempo?
No, apprezzo invece la scelta musicale, Sentimental Mood era quella canzone, l'ultima.
Stai ciurlando nel manico.
Devo aprire il computer. Adesso apro il computer.
Giulio, questa è Leonardo
aperto.
Manera. L'hai aperto.
Aperto.
Adesso devi riavviarlo. Ah. No. Siamo pronti?
Adesso. Sì.
Prego.
Un attimo che do un'occhiata finale. Anche se non ce ne accorgiamo o non ci facciamo caso, stiamo velocemente procedendo verso la fine del mondo. Ci sono segnali inequivocabili che però evidentemente non siamo in grado di interpretare. Vediamone alcuni. Gli Stati Uniti, il paese più importante del mondo, gli Stati Uniti hanno chiesto come candidati per le prossime elezioni presidenziali Joe Biden e Donald Trump, due personaggi che, solidarietà per l'orecchio a parte, probabilmente non rappresentano il meglio che si possa sperare o immaginare. Poi, gli allenatori di calcio, non ultimo Spalletti, più che come allenatori di calcio si comportano come guru, molto permalosi tra l'altro, che invece di parlare in modo chiaro del loro sport si lanciano in discettazioni e metafore che hanno il solo risultato di far aumentare il rimpianto verso i tempi andati, di quando ad esempio in modo lapalissiano Boskov diceva rigore è quando arbitro fischia. Invece ormai sono tutti guru de no altri gli allenatori moderni, ma noi invece questi guru de no altri li prendiamo seriamente, segno che siamo vicini alla fine del mondo. Ultimo segnale, per dirne solo tre, i tappi delle bottigliette di plastica devono rimanere attaccate alle bottigliette stesse, e chi non lo fa o non condivide l'innovazione viene visto come un pericoloso inquinatore. Potrei continuare a lungo, ma a mio parere questi sono segnali molto chiari del fatto che tra non molto andremo verso una inevitabile fine del mondo che vedrà l'estinzione del genere umano. Quindi, siccome non ci resta più molto tempo, vale la pena di fare quelle cose che avremmo sempre voluto fare, ma che per mancanza di tempo o altri motivi non abbiamo mai portato a termine. Se ora, presi magari dallo sconforto, quelle azioni da compiere non vi venissero in mente, mi offro io di darvi una mano a rinfrescare la memoria, in modo che già da subito, da domani, da oggi, possiate cominciare a darvi da fare. Prima cosa, andare dal compagno o dalla compagna, dal marito o dalla moglie con la quale state da molti anni e dire: guarda, non ti amo più, anzi sono molti anni che ormai non ti amo più, ma per non dover sopportare le spese legali di un divorzio ho preferito soprassedere e far finta di niente, tanto ormai siamo alla fine del mondo e posso essere sincero, però casomai faccia l'amore un'ultima volta senza essere convinti e controvoglia. Seconda cosa da fare, chiedere all'amministratore di condominio di convocare urgentemente un'assemblea per poter dire in faccia, senza ormai più timori di rovinare i rapporti buon vicinato, poter dire in faccia ciò che pensate veramente a ciascuno dei vostri compagni di palazzo, concludendo il tutto con una bella rissa liberatoria finale, o invece, se si va d'accordo, con un rapporto sessuale collettivo che darebbe un nuovo senso a quel tipo di riunioni. E poi, infine, andare da quelle persone che avete amato veramente, quelle con cui avreste voluto stare davvero, per farvi dare un ultimo e definitivo due di picche. quello che vi avvicinerà senza rimpianti alla fine del mondo, senza timore di aver lasciato qualcosa incompiuto e che magari si sarebbe potuto realizzare. Invece, un ultimo e definitivo due di picche, sentirsi dire ancora una volta in faccia «non ti amo, non ti amo più», ci darà una sensazione di amarezza totale e un senso di distacco dalle cose terrene che ci donerà sicuramente un senso di serena disfatta, la migliore per avvicinarsi alla fine del mondo. Poi, se ci sono altre proposte, altre azioni da compiere prima che tutto si avveri, proponetelo voi, io sono pronto a ricevere e ad ascoltare. Mentre scrivo tutto questo, sto bevendo a canna da una bottiglietta di acqua minerale col tappo attaccato alla bottiglia stessa, che spinge in modo invadente sulla narice, che resisterà la mia narice ancora non molto prima di cedere. Quindi sì, siamo proprio vicini alla fine del mondo.
Ecco, l'amaro Manera. Hai conosciuto, caro Giulio Boccaletti, l'amarezza di Leonardo Manera? Giusto, perché siamo vicini alla fine del mondo, no?
Non siamo alla fine, no. No, non siamo alla fine.
No, diciamolo, perché sennò la gente crede a Leonardo. Caro Leonardo, Giulio mi spiegava che ha anche un'attività imprenditoriale. Senti qua. Pesano gli alberi, nel senso che ha dei soci, pesano gli alberi nel mondo con un sistema satellitare. Adesso.
Esatto, utilizziamo il LIDAR, che è un sensore sulla stazione spaziale, per stimare quanto legno c'è in ogni ettaro del pianeta.
E questa cosa serve?
Serve perché noi dobbiamo, una delle cose che dobbiamo fare nei prossimi 30-40 anni è riassorbire parte del carbonio che abbiamo messo in atmosfera con bruciando il carbon fossile, diciamo, il petrolio e quant'altro. E il modo più scalabile, più grande che si può utilizzare è affidarsi agli ecosistemi del pianeta, le foreste, le praterie e quant'altro.
E per esempio, grazie a queste rilevazioni, mi dicevi, si scopre che in Amazzonia sono molti più gli alberi che muoiono rispetto a quelli che nascono.
Sì, una delle cose che si vedono guardando lo spazio sul pianeta è che posti come l'Amazzonia appunto sono entrati in regimi demografici di collasso, quindi l'Amazzonia si sta restringendo non solo perché la stiamo deforestando, ma anche perché non piove più quanto pioveva prima sull'Amazzonia e quindi l'idrologia è cambiata e gli incendi prendono il sopravvento, quindi la mortalità degli alberi prende il sopravvento sulla ricrescita.
Quindi sono molto più gli alberi che muoiono di quelli che crescono.
Esatto. Vediamo però anche, per esempio, che paesi come l'Italia si stanno riverdendo. No? Quindi l'Italia assorbe circa 20 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, principalmente negli Appennini. Quando si sente parlare dei cinghiali, in realtà gli Appennini si stanno riverdendo principalmente perché la gente ci sposta da questi paesi.
Sì, va nelle città.
E il paese si sta riempiendo di alberi. Quindi noi stiamo riassorbendo parte della CO2 che era andata in atmosfera.
E qual è il luogo del mondo da tenere più sotto controllo con questo sistema?
Il posto più importante in questo momento in realtà è la Cina. La Cina negli ultimi 20 anni ha fatto enormi programmi di riforestazione soprattutto del bacino dello Yangtze, principalmente per gestire il rischio idrogeologico. Quindi diciamo i banchi dello Yangtze stavano cedendo e quindi hanno riforestato grandi parti del bacino, che è un fiume immenso, no? Il bacino è un terzo della Cina, e questo ha prodotto un riassorbimento di CO2 comparabile a quanto emettiamo ogni anno con gli aerei in tutto il mondo. Quindi la gestione del territorio è uno degli strumenti più importanti, non solo per la gestione idrica di cui si parlava prima, dell'acqua, ma anche per la gestione del bilancio del carbonio.
Accidenti. Sentite, noi dobbiamo andare un attimo al traffico.
Volevo solo velocemente riportare un messaggio che mi è arrivato dopo il mio monologo da parte di un'ascoltatrice.
Che amarezza.
Mi ha scritto questa ascoltatrice: amarezze per andare in vacanza con una valigia piena di pensieri.
Molto
bene. Ho raggiunto il mio scopo.
Andiamo al traffico, perché invece sarà poi con noi il papà di Nicola Bianchi, uno dei ragazzi che è morto per il terremoto dell'Aquila, di cui abbiamo parlato ieri, per questa sentenza che fa molto discutere.
Uno, nessuno, 100 Milan.
sono le 10:20. Ieri abbiamo letto sui giornali della decisione della Corte d'Appello dell'Aquila, quindi una sentenza d'appello, che ha stabilito che la morte di 7 ragazzi nella notte del 6 aprile 2009, terremoto dell'Aquila, fu dovuta di fatto a una loro condotta incauta. Quindi niente risarcimenti previsti, anzi le famiglie dovevano pagare le spese legali. Saluto Sergio Bianchi, che è presidente dell'associazione Vittime Universitarie Sisma 6 aprile 2009, è il papà di Nicola, una delle vittime. Buongiorno signor Sergio, grazie di essere qui.
Buongiorno a voi.
Lei, tra l'altro, spesso si dice le sentenze non si commentano, in realtà io credo che ci sia molta rabbia e voglia di commentarla, la sentenza. Tra l'altro sentenza che lei ha dichiarato mi è arrivata per raccomandata. Non l'hanno neanche avvisata, se non per posta.
No, mi è arrivato sull'app io la notifica che dovevo versare una certa somma per registrare la sentenza, quindi dall'Agenzia delle Entrate. A quel punto ho chiamato gli avvocati e in realtà gli avvocati lo sapevano, ma non mi avevano chiamato perché non trovavano il momento adatto e le parole per dirmelo. Ecco, diciamo che anche loro sono rimasti molto sconvolti da questa decisione di questo giudice, e anzi loro forse ci credevano più di me. Io ero quasi convinto che la sentenza sarebbe stata questa.
È triste parlare di cifre, ma lei le ha fatto 11.000 euro per il primo grado e 13.700 per l'appello che dovete pagare.
Quelle, purtroppo le regole sono queste e noi rispettiamo le regole. Pagheremo questi soldi con la nostra associazione perché è un nostro dovere. Io non credo che i giudici abbiano ragionato nel rispetto delle regole come stiamo ragionando noi. Purtroppo questa sentenza ci ha un po' disorientati, ma ci ha fatto male, tanto male.
Anche perché leggere quelle parole "condotta incauta" credo che sia forse la frase più dolorosa, perché lei ha ricordato, il nostro figlio ci diceva, ci hanno tranquillizzato, pur nella situazione ovviamente di grave pericolo.
Assolutamente, mio figlio era attento su questo. Purtroppo mio figlio ha fatto un errore secondo il giudice, perché prima di morire doveva segnarsi la fonte di acquisizione delle notizie, perché purtroppo il problema è quello, e quindi non c'è prova della fonte dove mio figlio ha reperito questa notizia, e quindi
dimostrazione che qualcuno delle istituzioni lo abbia rassicurato, una dimostrazione, come dire,
non c'è prova della fonte, cioè della non fonte. C'è prova noi i testimoni, perché io sono comunque un testimone, avrei dovuto dire mio figlio ha ascoltato questa notizia o ha ascoltato alle ore 20:30 del giorno. Capito?
Sì, detta dal signor tal dei tali, magari producendo anche una registrazione, sì, chiaro.
Così a giocare facile, insomma, no? Voglio dire, sì. Se poi uno deve alzarsi la mattina e portarsi una telecamera o un taccuino dove si appunta tutte le cose che fa in previsione di un'eventuale morte. Non lo so se questa è giustizia, se questo è un modo di vivere, insomma, è un modo di poi approcciare una causa così importante. Sì. Questa sostanzialmente ha calpestato i nostri diritti, i diritti dei nostri figli e l'onore per i sacrifici che facevano questi ragazzi per studiare, perché comunque trovarsi fuori casa da soli in una situazione del genere sono sacrifici. I sacrifici li fanno anche noi, continueremo a fare i sacrifici, sì. Però calpestarli in questo modo non è civile.
Sì, è una sentenza in punto di diritto, sì, esatto. Che però suona come una beffa, ecco.
Una beffa sì, incredibile. Io voglio ricordare anche i nomi, oltre suo figlio Nicola, Nicola Bianchi, c'è Ivana Lannutti, Enza Terzini, Michele sì. Strazzella, Daniela Bortoletti, Sara Persichitti sì. e Nicola Colonna. È giusto ricordare.
Sarebbe Tonino Colonna, se Tonino, è stato un errore di
trascrizione. Sì, 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 Tonino Colonna.
Adesso voi non avete...
Ragazzi... Scusi.
Chi devo, non avete altre strade da perseguire voi a questo punto?
E a questo punto c'è la Cassazione, noi speriamo che la Cassazione usi un'umanità più normale per valutare queste situazioni.
Però sa, la Cassazione decide appunto sulla decisione della Corte d'Appello e il primo grado, se dice lo Stato o i magistrati non ci sono quelle prove a cui lei faceva sì. riferimento, cioè quelle prove tangibili, verificabili. Come dire, non credo che possano.
No, non vi sento più, mi dispiace.
Sì. No, se ci sente, no, diceva se sì. quelle prove a cui lei faceva riferimento, quelle prove con le fonti non sono state reperite in primo grado e in secondo grado.
Però io non credo che tutte le persone che sono state risarcite all'Aquila si erano segnati la fonte d'acquisizione della notizia. La notizia era una notizia pubblica che tutti dicevano e tutti conoscevano.
Sì, c'erano anche queste frasi che circolavano: bevetevi un bicchiere di Montepulciano, come dire. Che tra l'altro fa proprio a pugni con il fatto scientificamente provato che un terremoto non è prevedibile. Quindi, non essendo prevedibile, non è neanche prevedibile la sicurezza che non possa accadere.
Ma quella è una previsione, a tutti gli effetti.
Esatto, dire è stato.
Questo è quello che noi abbiamo sostenuto in tutti questi anni, però purtroppo i giudici sono stati di parere diverso.
Sì.
Voglio dire, c'era tutto all'Aquila, c'era tutto e gli scienziati avevano tutto a disposizione, addirittura studi fatti da loro e pagati dallo Stato, per valutare il rischio.
E la valutazione, sì, la valutazione del rischio, no, vorrei coinvolgere anche Giulio Boccaletti, perché qua stiamo parlando anche nella trasmissione di acqua e purtroppo a volte succedono anche vicende, inondazioni. La protezione civile, in realtà, la previsione di rischio è un tema molto, molto fondamentale in un paese, no? Nel caso dei terremoti,
certo, una situazione ovviamente molto triste. La gestione del rischio è un tema fondamentale al quale, per quanto riguarda l'acqua, diciamo, non siamo tanto abituati quanto dovremmo essere, nel senso che quello che abbiamo visto anche in Romagna e in altri posti rappresenta l'effetto che i cambiamenti nella variabilità avranno sulla gestione del rischio. Lì è importante, a volte, quando poi viene gestito bene, al contrario, diciamo, non fa notizia, no? Però, per esempio, noi abbiamo avuto nel Mediterraneo, io dirigo un centro di ricerca che si chiama il Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, è il principale centro di ricerca sul clima in Italia, e noi abbiamo osservato negli ultimi periodi questi due fenomeni fondamentali per il bacino emiliano e per il bacino europeo mediterraneo: la Romagna, dove è caduta un'enorme quantità d'acqua, ed Erna, di cui oggi non si parla più, però anche lì fu una grande tragedia, sì. 5.000 persone spazzate via in pochi minuti. La differenza tra questi due eventi non ha nulla a che fare con la geofisica. La quantità d'acqua che è caduta sulla Romagna è identica a ciò che è caduto su Derna. La differenza sta nella risposta sociale e nella gestione del rischio. Nel caso di Derna ci si aspettava che il problema venisse dal mare, le persone stettero a casa, le due dighe cedettero e la città fu spazzata via. Nel caso della Romagna, la protezione civile ha preventivamente evacuato 40.000 persone. Di conseguenza,
forse non fa notizia
ma ha avuto un impatto importante.
No, ma questo per dire, per concludere con il signor Sergio Bianchi, che noi ringraziamo moltissimo, a chi scrive messaggi, e lo giro anche a lei, signor Sergio, ma come si può fare causa a un terremoto? No, la no. causa non è al terremoto, ma è chi, secondo voi, ha tranquillizzato i vostri figli dicendo state tranquilli, state in casa, perché non succederà. Che tra l'altro appunto è una cosa totalmente antiscientifica, perché nessuno sa quando può accadere un terremoto.
Scusate, ma c'è un'intercettazione bella chiara, no? Di Bertolaso che si mette in comunicazione con la Stati e dice ti mando la Commissione Grandi Rischi a dire questo. Voglio dire, c'è una chiara, diciamo, volontà di condizionare le scelte del popolo, no? Dei cittadini. E quello era quello di tranquillizzare. Certo, va contro tutte le, diciamo, gli studi scientifici, perché appunto non si può prevedere un terremoto. E lui ha fatto una previsione, loro hanno fatto una previsione in quel momento.
Mm. E le persone, come i vostri figli, dice, si sono fidate.
Ma avevano l'unico posto che avevano era quello. La protezione civile doveva fare la protezione civile. E quindi creare un'alternativa a quel posto letto, sapendo che quella era una città universitaria, sapendo che ci stavano 20.000 studenti, c'erano 40.000 abitanti, 40.000 aquilani, e doveva creare un'alternativa. Uh-huh. Avete paura? Venite qui.
Certo.
Non doveva dire entrate dentro che non accade nulla. Voglio dire, ma le persone che componevano la Commissione Grandi Rischi, tra cui Boschi e Barberi, dal 95 che gridavano a questo terremoto nei confronti dell'Aquila. Il 31 mattina, il 31 del giorno della Commissione Grandi Rischi, Barberi e Bertolaso presentano un libro a Roma dove prendono come esempio il territorio dell'Aquila, e in quel libro, che si chiama Dall'emergenza alla ricostruzione, affermano e dicono che se all'Aquila si ripeterà un terremoto del massimo storico, di magnitudo, sì, storico, ci possono essere da 4.000 a 14.000 morti.
No, ma è chiaro che sì, 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 queste sono le ricostruzioni che sono state fatte per anni. Io la devo interrompere, mi scuso Sergio Bianchi, ma presidente dell'Associazione Vittime Universitarie Sisma 6 aprile 2009, papà di Nicola Bianchi. Dobbiamo andare a sentire la borsa, vedo già Deborah Rosciani pronta. Seguiremo questa vicenda, ripeto, c'è la Cassazione. Cara Deborah, eccoci
pronta.
Qua.
Uno, nessuno, 100 Milan.
You say confuses what you mean. A mess of strangled words come spinning at your mouth. Nothing's like the dream. Forget the words I say. Just let them hear.
Giustizia allo stato attuale, per le sentenze che sta producendo, va commissariata.
Giulio, ciao. Senti, sono Francesco da Budrio. Ma te ti sei andato veramente a impelagare seriamente con quella trasmissione lì? Vattene via, lascia stare Manera, Mila, è gente strana, pagliacci.
Ma no, pagliate, Manera rivendica il suo ruolo di pagliaccio, senza la GL, un pagliaccio. Ma lo conosci sto Francesco?
Ma no, non sapeva, non so perché
sia in realtà.
Sì.
sentendo Radio 24, Giulio pensava di essere in un ambiente serio, tutelato, protetto. Ma invece no. Poi si è pentito, ma ormai era già lì.
Ormai è qui, ormai mi ha detto sì. Io di Giulio Boccaletti voglio ricordare i libri, se volete, per Mondadori, Acqua, una biografia, oppure Siccità. E poi ci ha citato lui prima, è appunto a dirigere questo centro che io effettivamente non conoscevo, mea culpa, Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, con sede a Lecce. È un'eccellenza italiana e mondiale.
Esatto.
In realtà
sì, è una realtà secondo me straordinaria. Sono circa 400-450 tra economisti, scienziati del clima e altro, che studiano il clima in tutte le sue declinazioni. Abbiamo un supercalcolatore più grande, il terzo più grande in Italia, uno dei più grandi in Europa, interamente dedicato al clima. Produciamo le simulazioni per l'IPCC, siamo uno dei 20 centri al mondo,
che l'organismo
che fa
poi dell'ONU
eccetera, esatto, e siamo anche una realtà, insomma, avanzata dal punto di vista dell'uso della computazione e dell'intelligenza artificiale per studiare tutti gli aspetti del clima, dalla fisica all'economia, agli impatti sulle regioni, sul Mediterraneo e sul resto del mondo.
Come diceva Mike Buongiorno, hai capito? No, insomma, abbiamo delle eccellenze, a volte ne parliamo poco delle eccellenze, certo, no, scientifiche italiane, ma questa è una. Allora, il tema dell'acqua, un tema molto vasto anche, e nei libri ne parli, ne avevamo già parlato, il tema delle guerre. Mi viene in mente adesso, per esempio, purtroppo, una delle guerre più cruente che si sta svolgendo in Medio Oriente, tra la Striscia di Gaza e Israele. È anche una guerra di acqua, non solo ovviamente, però il fattore acqua nelle guerre anche medio orientali c'è sempre una parte, una componente.
Sì, diciamo che l'acqua c'è sempre nel Medio Oriente. Prima Marco Paolini parlava della Bibbia, il Vecchio Testamento è un testo di acqua, di fatto, perché si parla sempre costantemente di acqua. E anche nel Medio Oriente, anche nella guerra arabo-israeliana dal 47 in poi, l'acqua ha sempre giocato un ruolo importante, non come causa, chiariamoci,
no,
non
chiaro,
è l'acqua che causa, però come strumento di tattico di conflitto sicuramente. Ricordiamoci che Israele a un certo punto occupò le alture del Golan, perché lì passa, ci sono alcune delle sorgenti del Giordano, e quindi il controllo di quell'altopiano è strategico, funzionale, strategico dal punto di vista della sicurezza.
Per esempio, nella Striscia di Gaza, molti non lo sanno, ma c'è una falda acquifera molto molto ricca, cioè il 90% dell'acqua sarebbe disponibile, il problema è che è molto inquinata.
Sì, e poi è anche, diciamo, richiede infrastrutture per estrarla, per gestirla e renderla utilizzabile. E questa è un po' la storia, la grande distinzione tra diciamo Gaza, il West Bank e il resto di Israele, si vede soprattutto nello sviluppo economico di questi diversi posti. Quello che si diceva prima, cioè alla fine l'accesso all'acqua, la capacità di utilizzare l'acqua sul territorio per fini economici è fondamentalmente una funzione della propria capacità economica. Se si hanno soldi si riescono a sviluppare le infrastrutture, se non c'è sviluppo economico no. Gaza ha un problema storico con la gestione dell'acqua che non ha solo a che fare col rapporto con Israele, ma ha a che fare con la, diciamo, la povertà della striscia e con l'incapacità
di dare
del governo di dare le infrastrutture,
esatto, che rendano quell'acqua fruibile, per cui dopo si dipende da acqua che deve venire dall'esterno e da lì diventa un'arma
e da lì si diventa poi vulnerabili, no? Quindi sì, certo, chiaramente certo, diventa un problema.
Ma infatti anche ipotizzare i due popoli, due stati, con un paese, la Striscia di Gaza, che ormai è totalmente priva di infrastrutture perché sono state distrutte, ce n'erano poche anche prima, diventa veramente complicato. Io mi chiedo se questa non sia anche questa una strategia di Israele, cioè
ricordiamo che è sempre
completamente le infrastrutture in modo che un popolo palestinese, di fatto per il popolo palestinese, sia impossibile fare un proprio stato.
Sì.
Diciamo che se posso aggiungere una cosa su questo, l'acqua
è sempre una piccola percentuale del territorio destinato allo stato palestinese.
Assolutamente. Quindi c'è da dire che l'acqua storicamente, io quel libro Acqua, una biografia, guarda, diciamo, alla storia della civiltà umana e dell'acqua su migliaia di anni, ma se guardiamo anche solo agli ultimi decenni, l'acqua nel Medio Oriente è in realtà sempre stato uno strumento di diplomazia, si è sempre cercato di utilizzare l'acqua come meccanismo per aprire il dialogo, era vero vero ai tempi di Sadat, che cercò di utilizzare l'acqua del Nilo per aiutare a sviluppare il Negev e a pacificare le relazioni con Israele. Ci sono tante organizzazioni che storicamente hanno cercato di normalizzare le relazioni tra i palestinesi e gli israeliani utilizzando l'acqua come strumento di gestione. In un certo senso l'acqua è troppo importante, è troppo pratica per essere soggetta alle passioni, sì, come dire, no? Più teoriche. Quindi io spero, capire come si risolve questa situazione è ovviamente complicatissimo, però credo che la gestione dell'acqua possa essere un ingrediente importante nel costruire un futuro in cui, sì, magari ci sono due stati.
Cioè, quindi la vedi in senso positivo, con la possibilità di unire invece che dividere.
Sì, perché questo
dividere
è quello che empiricamente vediamo in tutto il mondo. Cioè, in realtà vediamo che l'acqua, anche tra il Pakistan e l'India, per esempio, la gestione dell'Indo, addirittura tra l'Iran e l'Afghanistan sulla gestione del Helmand, cioè storicamente l'acqua è sempre stata fonte di diplomazia più che fonte di conflitto.
Più che fonte di guerra o di tensione. Esatto. Allora, andiamo un attimo al traffico e poi siamo agli ultimi minuti con Giulio Boccaletti.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Looking at the city lights, trying to get my head on right. And people walking by, heads down, just everything in sight. Well, take my hand and let me guide you out into the endless night. But why we're chasing all these butterflies?
Allora, 10:48 minuti, siamo con Giulio Boccaletti a concludere questa trasmissione. Vogliamo dire che poi, a proposito di acqua, Leonardo Manera è al mare? No, o no?
Non lo so, non l'ho visto ancora, ma perché praticamente devo essere sempre qui presente a Radio 24, ecco, poi devo scrivere i pezzi, quindi diciamo che fisicamente sono al mare, ma poi di fatto non ne usufruisco di questo mare.
Potresti un giorno fare dalla battigia una diretta, insomma, mentre cammini, intervisti le persone, va bene. Guarda che, caro Leonardo, ho convocato una diciottenne, mia figlia Angelica, che torna. Buongiorno. E ben ritrovata, insomma, perché ho detto, adesso se Angelica hai una domanda dopo aver ascoltato la trasmissione su questi temi, l'acqua per Giulio Boccaletti, e occhio prof, perché sono le domande più complicate, io niente so.
No, e volevo sapere da dove era nata questo tuo interesse per l'acqua e per il cambiamento climatico.
Vabbè, questo è facile. Penso che possa e sappia rispondere.
Ma io, diciamo, nasco fisico, quindi mi sono inizialmente interessato al clima e all'acqua come fenomeno che vedevo fuori dalla finestra guardando temporali e quant'altro. Poi in realtà nel tempo, lavorando, diciamo, soprattutto su questioni di sviluppo economico in giro per il mondo, ho viaggiato tanto come anche consulente per tanti governi, soprattutto paesi in via di sviluppo, dall'India all'Etiopia, alla Giordania, eccetera, ho cominciato a rendermi conto che l'acqua, il clima sono, come dire, sono ciò che definiscono la nostra realtà materiale, come è fatto il nostro territorio. Quando guardiamo fuori dalla finestra, quello che vediamo è il prodotto del clima, no? E di come si distribuisce l'acqua sul territorio. E quindi mi interessa perché la nostra interazione con esso, la nostra interazione col clima e con l'acqua, definiscono casa nostra. È dove vedi tutte le scelte che noi facciamo nel tempo, nella storia, nei secoli. E quindi mi interessa e mi appassiona perché è, diciamo, è in interazione con con l'acqua, nel decidere dove mettiamo i canali, che dighe costruiamo, che cosa cresciamo nel nostro territorio, definiamo casa nostra, la nostra, il nostro ambiente. Nel paesaggio italiano, per esempio, io ci vedo la Repubblica, ci vedo la nostra Repubblica, no? Ci vedo le scelte che abbiamo fatto per portare un paese fondamentalmente analfabeta all'inizio del Novecento in un paese che è la quinta, sesta potenza del mondo negli anni 80-90. Quindi, quella roba lì succede sul paesaggio.
Che si può,
in
però
in che senso?
Esatto, è interessante, cioè, sì, è interessante questa cosa, esatto, perché uno pensa all'acqua, però non si può, come dire, incanalare, o meglio, sì, si può incanalare, però è l'acqua che decide dove andare.
Il fatto che ci si sorprenda di questa cosa è sintomo di quanto efficace è stata. Cioè, il fatto che voi non guadiate mai un fiume andando al lavoro, che la mattina vi alzate, aprite il rubinetto, esce l'acqua e non dobbiate sapere da dove viene. Sta roba qua non è vera in Etiopia. È vera perché noi abbiamo passato 100 anni a investire sul territorio, reingegnerizzandolo, trasformando l'idrologia della natura in idraulica funzionale alla nostra vita moderna. Quella roba lì succede perché c'è uno Stato, perché ci siamo noi che decidiamo come deve essere fatto il nostro futuro.
Effettivamente.
Quindi, lei ci sta dicendo che la Prima Repubblica ha fatto anche cose buone.
Beh, non so, partendo dal governo De Pretis della sinistra storica in poi, lo Stato italiano ha fatto tanti interventi. E guardate che secondo me la domanda è importante, perché l'unico modo per decidere cosa fare sul territorio oggi è immaginarsi che futuro vogliamo nel 2050, quando tu starai nella nostra posizione, no? E dovrai lavorare, cioè, da qualche parte.
Cioè Angelica governerà qualcosa.
Il futuro
qualcosa.
Di Angelica determina,
sei pronta,
l'oggi dell'acqua.
A controllare. Vabbè, io sono un po' preoccupato. Sto scherzando, ovviamente. Però
è così. E guarda,
il futuro
che
è loro, effettivamente.
Il sintomo di un paese che non gestisce bene l'acqua è un paese che non parla di quel futuro. Se non ci immaginiamo come deve essere fatto il paese nel 2050, non possiamo decidere se la Sicilia deve avere più infrastrutture o Milano deve essere più protetta dalle inondazioni. Quindi lì sta la questione.
Effettivamente, se ci pensiamo bene, come ci siamo evoluti e progrediti tecnologicamente parlando, per cui ci sono stati il nostro stile di vita, il benessere, per cui facciamo un gesto semplice, apriamo il rubinetto, esce l'acqua, ma ci sono quanti paesi nel mondo in cui questo gesto ancora non c'è, bisogna andare a prendere l'acqua al fiume, al pozzo?
Ci sono 1 miliardo di persone in questo pianeta che non possono fare questa cosa. Ci sono 2 miliardi di persone in questo pianeta che non hanno un gabinetto nel quale possono gestire le acque reflue, no? Quindi la realtà è che la realtà materiale della maggior parte del pianeta è quella che gli italiani avevano nel 1900.
Per 2 miliardi di persone su 8,
esatto, che poi magari decidono di spostarsi a un certo punto, sì, se non gli piace come.
Non bisogna neanche andare tanto indietro con gli anni, perché mia nonna, che abitava a Mirandolo Terme, quindi vicino a Pavia, ma aveva una casa col bagno esterno, non aveva il bagno.
Ma vedi, poi è arrivata la Prima Repubblica.
Non si va indietro di tantissimi anni.
No, ma infatti ce lo siamo dimenticati. Cioè, questa storia che l'acqua importa, no? Tu mi chiedevi come mai mi sono interessato, ed è inusuale interessarsi d'acqua. In realtà i nostri nonni, l'acqua gli passava per casa tutti i giorni. Quindi non era una cosa anomala interessarsi del territorio dell'acqua. È anomala oggi, e il cambiamento climatico in un certo senso ce lo riporta sul soglio di casa, no? Cioè, il cambiamento climatico sta eccedendo le difese che abbiamo costruito in un secolo. E quindi è interessante per quello, perché ci forza a pensare al futuro in maniera diversa.
Insomma, capite il fascino misterioso di tante storie che l'acqua può portare, anche scorrendo.
Comunque, io direi, per sintetizzare la puntata,
che vai al mare.
Una rivalutazione della figura di De Pretis, noto per la stagione al trasformismo, e invece che poi ha dato il via alla modernizzazione dell'Italia.
De Pretis è il ministro Baccarini che fece la prima legge per la bonifica delle terre italiane.
Vedi, e anche una rivalutazione della Prima Repubblica. Caro Leonardo, cioè praticamente qua Giulio Boccaletti è venuto a fare un po' rivoluzionario, il rivoluzionario in positivo.
È un inno alla politica.
Un inno alla politica.
Beh, alla politica che fa buone cose, no?
Sì.
Quello sicuramente.
Certo, sì.
Allora, cari ascoltatori, noi siamo quasi alla conclusione, anzi siamo alla conclusione di Giulio Boccaletti, che ringraziamo molto. Ricordiamo i libri, appunto, Siccità, Acqua, una biografia, li potete trovare. È anche attore. È stato attore, è incredibile. Leonardo ha fatto uno spettacolo con Stefano Accorsi Sull'acqua.
Eh sì.
Sull'acqua.
È un mese fa, Planetaria, uno spettacolo sull'acqua alla Pergola di Firenze, al Teatro Nazionale, dove abbiamo fatto con la drammaturgia che ho contribuito a scrivere con Filippo Gentili, il drammaturgo, abbiamo fatto questo spettacolo sull'acqua, molto bello, e si torna a quella discussione di Paolini, no? Sul potere del teatro di ingaggiare la gente in una discussione.
Capito, fa anche il collega di Paolini e Manera.
Cosiddetto teatro civile in qualche modo.
Teatro,
no?
Civile, esatto, esattamente. Esatto.
Angelica, sei soddisfatta della risposta? Ti ha convinto?
Sì, molto.
Ti ha convinto, vabbè. Sei convinta, il futuro è tuo? È nelle mani tue e della tua generazione? Sei pronta a prendere?
Diciamo che la nostra generazione non è delle migliori, quindi...
Vabbè, si può invece pensare di sì, dai. Coraggio, come si suol dire. Ci fermiamo anche per oggi, grazie a Giulio Boccaletti. Leonardo, grazie, domani ci sei ancora? Mancano 2 giorni, poi sei in vacanza.
Non lo so, vediamo un attimo. Oggi dico a Lorenzo Nespoli se ci sono.
Ma tu, Angelica, hai un compagno, un amico così fannullone come Leonardo Manera?
Tanti.
No. Ecco, non diciamo i nomi. Molto bene. A domani!